nostro Padre amorevole, il nostro Creatore, vuole che prima di tutto noi impariamo, attraverso i giorni della festa che abbiamo avuto in tutto il mondo, delle feste, anche nei sabati, di utilizzare bene i nostri sensi, i nostri cinque sensi, la sua parola e i suoi comandamenti. Nell'ascoltare, così come stiamo facendo oggi, richiede l'attenzione delle orecchie per capire e sentire ciò che viene detto, ciò che è stato detto e ciò che sarà detto anche nel pomeriggio e ciò che sarà ancora detto nei sabati successivi in ogni parte del mondo. Usare le orecchie con molta attenzione, perché sono loro che poi danno al cervello l'impulso giusto per capire bene la parola di Dio, di così come viene data attraverso i ministri, i pastori, nella Chiesa di Dio unita nel mondo. E naturalmente anche i nostri occhi vengono chiamati in causa in questo, perché i nostri occhi sono quelli che ci fanno leggere, ci fanno vedere la Scrittura. La possiamo apprendere e attraverso gli occhi anche lì va nel cervello gli impulsi. Quindi orecchie ed occhi. E naturalmente nel ricordare dopo, successivamente, e nel mettere in pratica, che richiede proprio la memoria del cervello. Cioè nel ricordare e mettere in pratica. E tutto questo naturalmente lo dobbiamo fare con un cuore tenero, con la tenerezza del nostro cuore e non con un cuore duro come la pietra. Assolutamente no. Perché anche il cuore che dobbiamo cambiare. Cambiare il cuore significa cambiare l'attitudine. Non essere duri. No. Visto che siamo oggi all'ultimo grande giorno della festa, vorrei chiedervi: c'è qualcosa che avete visto, avete ascoltato, oppure avete provato e assaggiato anche come cibo, come gusto, il senso del gusto, che porterà un cambiamento magari nei vostri ricordi, nei vostri pensieri e anche nelle azioni future della vostra vita? Cos'è che inciderà di più di tutto quello che è stato fatto a Sabaudia nella vostra vita? Anche nella mia, naturalmente, non solo, ma anche nella mia. Perché la mia, anche per ogni momento che vivo a Sabaudia, porta cambiamento. Quindi, in Marco, al capitolo 4, versetto 23 e 24. Marco, capitolo 4, versetti 23 e 24. E dice così: se uno ha orecchi da udire, beh, è normale. Abbiamo orecchie per udire. Dice, oda, ascolti. E diceva loro ancora, ponete mente. Cioè fate attenzione in quello che sentite, in quello che ascoltate. Quindi dice, udite e mettete la mente in ciò che udite. E con la quale misurate, dice, poi sarà misurato anche a voi e vi sarà data anche un'aggiunta in più di tutto quello che voi fate. E in Luca, al capitolo 8, versetto 15-18. Luca, capitolo 8, versetti da 15 a 18. Luca capitolo 8, versetti da 15 a 18. Dice, è il seme che in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore o onesto e buono. Ecco che viene chiamato in ballo il nostro cuore. Ma dice un cuore onesto e buono. L'attitudine del nostro cuore magari non era così come ora, prima che noi entrassimo nella Chiesa. Magari non avevamo un cuore così buono e così onesto. E poi dice, e naturalmente questo ci porta a dare del frutto, portano frutto con perseveranza, cioè con costanza. La perseveranza è un qualcosa che non deve mai venire meno, cioè deve essere una parte attiva della vita di ciascuno di tutti noi. Dice, e ora nessuno accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto. Queste sono scritture che noi conosciamo perché le leggiamo sempre, le conosciamo abbastanza bene, ma anzi la mette sul candeliere e la mette nella parte più alta affinché possa dare sempre più luce. Perché chi entra in quella casa veda questa luce che risplende. E come ho detto prima nel mio primo sermone del primo giorno, noi siamo la luce di Dio che deve risplendere. E deve risplendere attraverso noi, non solo la fiammella che dà quel fuoco, a volte bello, meraviglioso, specie la fiammella dei camini, quando uno ci si mette vicino, ci si scalda d'inverno. Ma più di questo deve essere la nostra luce, il tepore che ciascuno di noi riesce ad emanare. Quindi dice, non la mette, non la nascoste, non la nasconde, anzi la mette più in alto possibile affinché sia visibile. Poiché, dice, non vi è nulla di nascosto che non abbia a diventare manifesto, che non abbia a diventare visibile, che non abbia a diventare ovunque noi andiamo una luce ben visibile e che sia anche manifestato ciò che noi facciamo. E né il segreto che non abbia a sapersi e a farsi palese. Magari per ora, così come i primi cristiani che erano nel ciclo massimo a Roma venivano messi lì, perché sotto la città di Roma c'è un'altra città, nei sotterranei di Roma, dove i primi cristiani, per sfuggire alle persecuzioni, dovevano abitare proprio nel sottosuolo della città di Roma. E quindi, ma prima o poi, questi, oltre che alla risurrezione, saranno palesi, si manifesteranno. Anche noi oggi non dobbiamo stare nascosti, cioè dobbiamo farci vedere, così come le luci di cui parla. Quindi dice, badate, badate a come ascoltate e poi a come mettete in pratica ciò che ascoltate. Cioè, ciò che ascoltate, mettetelo bene in pratica. Non lo nascondete, non lo celate, ma fate in modo che ciò che noi ascoltiamo dia luce, diventi una luce e non diventi una luce soffusa oppure tante volte anche spenta, che si viene a spegnere. Naturalmente, perché dice a chi sarà, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere gli sarà tolto. Dio qui alla festa sta guardando nella nostra mente, nella mente di ciascuno di noi, per vedere in cosa siamo stati occupati a fare durante questa festa. Sì, noi magari abbiamo fatto due gite a Roma, una a Pompei, magari alcuni hanno fatto delle gite diverse, qualcuno a Positano, magari venendo in Italia, che so, Venezia, Firenze, le città d'arte italiane. Però da tutto questo, da tutto quello che noi abbiamo fatto, naturalmente anche durante le gite, che servono a socializzare, servono a farci conoscere. Naturalmente però la nostra mente deve restare sempre e concentrarsi veramente solo su una cosa importante. Perché la cosa importante al di sopra di qualsiasi cosa, al di sopra del più bel tramonto che si possa aver visto a Sabaudia, è quello di rimanere sempre concentrata sui servizi religiosi. Sui servizi religiosi. E non solo sul cibo. E non solo sui tramonti. Che naturalmente io quest'anno sono da 48 anni nella Chiesa. Ho visto che ci sono stati dei sermoni così ricchi di significato spirituale, sermoni, sermonetti veramente molto edificanti, molto, molto edificanti. Naturalmente, sapete, i pastori, i ministri, chi dà i sermonetti, per dare questa crescita a tutti quanti, ci lavorano ogni momento della loro vita. Ad ogni minima, quando magari a volte per strada si vede qualcosa, si ha poi la giusta ispirazione per poter dare dei sermoni veramente edificanti, veramente ispirevoli. Ed io quest'anno ne ho visti, ne ho sentiti tanti bei sermoni, oltre che visti anche quello del nostro presidente, il signor Scebi. Quindi questo è il periodo dell'anno dove abbiamo avuto il maggior numero di servizi. Specie quest'anno noi in Italia abbiamo avuto tanti ministri come non mai. Ne abbiamo avuto tantissimi proprio. Io francamente all'inizio non sapevo nemmeno come poterli mettere e gestire per dare l'opportunità a tutti. Perché chiaramente questo serve da esperienza, specie per noi in Italia. Io l'anno scorso come ministro c'ero solo io qui in Italia. E quest'anno ce ne siamo stati tantissimi. Quindi per noi quest'anno proprio concentrati in così pochi giorni con tanti ministri chiamati da varie parti del mondo è stata veramente una maratona. Una maratona un po' per tutti, per noi come ministri e per voi anche ad ascoltare così tanti bravi, bravi veramente oratori. Quindi noi siamo stati chiamati tutti a partecipare, tutti quanti. Purtroppo ieri sappiamo, anche stamattina siamo divisi in due fasce, però non perdiamoci l'opportunità di seguire i sermoni, specie oggi con la nuova tecnologia che abbiamo, che li possiamo vedere anche restando nelle camere d'albergo. Fino a pochi anni fa questo non era possibile, ma ora che questo è possibile, quando è capitato qui, ma non è stato solo a Sabaudia, perché anche in altre parti del mondo si è venuta a creare un po' la stessa situazione. Però grazie a Dio abbiamo provveduto giusto in tempo, proprio, e grazie, questo devo dire al dottor Berend, che ha saputo gestire in modo professionale veramente la situazione. Quindi oggi veramente, quando domani e stanotte molti già cominceranno a ripartire, ritorneranno già sicuri di non essere più in una condizione di precarietà. Quindi nel nostro futuro facciamo in modo che i temi, i messaggi che abbiamo ascoltato possano dare frutti buoni, frutti degni di ravvedimento, come dice la Bibbia. Naturalmente dico, ma poi noi riusciamo ad applicare veramente ciò che abbiamo sentito in questi giorni, riusciamo ad applicare nella nostra vita futura? Oppure ci portiamo solo questi ricordi? Il Colosseo? E le cose belle? Io spero che i ricordi più belli siano quelli di un bel sermone che abbiamo ascoltato. Io spero proprio che siano questi. Io mi ricordo quando sono entrato nella chiesa, tanti anni fa, e non facevo altro sempre che scrivere. A casa ho ancora gli appunti di tanti, tanti anni fa. Ogni tanto li vado a rivedere, li riprendo. Magari in quei diari a volte trovo delle macchie di invecchiamento, il giallo. Però quando li rivedo, quando vado a vedere i punti che io scrivevo e sottolineavo, dico, ma da allora ad ora c'è stato in me qualche cambiamento? Sì, c'è stato. Ci sono stati tanti cambiamenti. Quindi, cari fratelli e care sorelle, ricordiamoci, ogni tanto, io ho appunti che risalgono a 48 anni fa, li rivedo e con gioia. Mi rivedo io com'ero prima e come sono ora. Non è che ora sono bravo, però mi sforzo sempre di cercare di essere un uomo migliore, un padre migliore, un marito migliore, un discepolo migliore, un fratello migliore. Perché tutto ciò che abbiamo scritto non rimanga lettera morta. Tutto ciò, oggi usiamo i computer, ci sono gli smartphone, oggi con qualsiasi cosa si possono prendere appunti. Ma io sono rimasto affezionato alla carta e alla penna. Perché poi magari quando li rivedo gialli, ingialliti, macchiati, mi ricorda anche il trascorrere del tempo. In Isaia, al capitolo 48, versetto 17. Andiamo per favore in Isaia, capitolo 48, versetto 17. Dice, così parla l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna. Per quale motivo ci insegna? Per il tuo bene, per il nostro bene ci insegna Dio. E non a caso ci insegna per il nostro bene, che ti guida per la vita che devi seguire. Guardate che queste sono parole che debbono penetrare in un cuore tenero. Ci guida per la via che deve seguire. Cioè, non continuiamo a seguire la vita che seguivamo prima di conoscere la Chiesa. Dobbiamo mutare la nostra attitudine, perché se noi non facciamo l'abitudine, non facciamo la pratica sempre di scrivere, cioè perderemmo questa verità. Perché magari questo versetto, letto così oggi, ci colpisce. Sicuramente, però se lo andiamo a rileggere dopo con molta più calma, più serenità, a casa, mentre siamo magari seduti nel nostro comodo divano, ecco, questo deve fare la differenza, il rileggere questi versetti. Così come quando facciamo una foto, come facciamo una foto, ricordo che sto a Fontana di Trevi mentre si butta la monetina, oppure mentre facciamo la foto al Vesuvio, ai tramonti. Cioè tutto questo viene fatto proprio per conservare questi ricordi nelle foto, e noi dobbiamo conservare allo stesso modo la memoria dei sermoni nella nostra mente. come una foto che di tanto in tanto andiamo a riprendere l'album e la rivediamo. Magari ci rivediamo quando eravamo molto più giovani, con tutti i capelli, magari neri, perché ora io ne ho pochi, sono bianchi, e quando mi rivedo dico, oh, guarda che differenza che c'è fra me di 40 anni fa e ora. Ecco, questi appunti che noi prendiamo, quando li andiamo a rivedere fra 10 anni, anche fra 20 anni, ecco, questi appunti hanno portato un cambiamento in me, nella mia vita, nella nostra vita. Quindi nella nostra Bibbia mettiamo, scarabocchiamola, non lasciamola bella, pulita, immacolata. Magari a volte ci fa pena scarabocchiarla o scrivergli sotto. Però il rivedere tutte le sottolineature che ci sono ci riporta poi magari a rivederle e a rianalizzarle. E anche perché tante volte una cosa riletta magari dopo un anno c'è la sfaccettatura nuova, più bella, più profonda che avviene in noi. Quindi, perché è molto importante, è molto importante. Andiamo per favore in secondo Timoteo, al capitolo 1, versetto 6. Secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 6. Dice, per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per la imposizione delle mani. Ravvivare in Italia, questa espressione serve quando c'è un fuoco acceso che magari si sta spegnendo. Cosa si fa? Si prende un qualcosa, si soffia affinché la fiamma si ravvivi e ritorni ad essere forte e incandescente come prima. Il ravvivare di cui parla qui Dio è proprio quando la nostra spiritualità a volte tende a flettere, la dobbiamo ravvivare. Dobbiamo soffiare attraverso la Bibbia nella nostra mente, affinché non si spenga lentamente. No, non deve succedere, perché dice ricordati del momento in cui sei stato battezzato e hai avuto l'imposizione delle mani nel ricevere lo Spirito Santo di Dio. Ravviviamola, ha bisogno di essere ravvivata. Quindi è importante mantenere nella nostra mente ciò che Dio ci insegna per avere una mente sempre fresca della parola di Dio. È indispensabile ripassare. E quindi la nostra fiammella deve restare sempre viva e incandescente. Non deve creare la cenere sulla fiamma, perché la cenere sulla fiamma la fa spegnere. Dobbiamo togliere la cenere. E la cenere si toglie proprio nell'andare davanti a Dio tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i momenti, quando c'è l'opportunità, davanti a Dio in ginocchio. Così si ravviva la fiamma. Se non andiamo davanti a Dio in preghiera, la fiamma prima o poi si spegnerà. Non permettiamolo, fratelli, che questa fiamma si spenga mai. In secondo Timoteo, al capitolo 1, versetto 13, secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 13, dice, attieniti con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù al modello delle sane parole che udisti da me. Attieniti, cioè attieniti significa osserva, Attieniti significa non dimenticare. Attieniti significa mettere in pratica. Attieniti significa cresci. Questo ci chiede Dio. Sta a noi farlo. Dio ce lo dice come fare. Siamo noi che poi dobbiamo farlo e non dimenticarlo. Quindi le parole che ascoltiamo da parte di Gesù dobbiamo tenercele bene in mente affinché le possiamo ricordare nella nostra mente spirituale. Sì, abbiamo due menti, ma c'è la parte spirituale della nostra mente che deve restare sempre viva. Sempre. In Secondo Pietro, al capitolo 1, versetti da 1 a 2. Secondo Pietro, capitolo 1, versetti da 1 a 2. Dice: Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quando la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Versetto 2. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo. Quindi questa grazia e pace siano moltiplicate, moltiplicate all'infinito. Le moltiplicazioni vanno all'infinito. E all'infinito dobbiamo andare anche noi, con questo tipo di moltiplicazioni di cui dice qui in Secondo Pietro. Dice, perciò avrò cura di ricordarvi nel continuo di queste cose, benché le conosciate e siate stabiliti e siate stabili e stabiliti nella verità che vi è stata recata. Quindi questa conoscenza deve essere stabile, non deve essere dimentichevole, non ce la dobbiamo buttare dietro le spalle, dietro la schiena. E qui Pietro, nel versetto 12, dice: avrò cura di ricordarvi del continuo. Noi tutti i sabati i ministri non fanno che questo, ricordare di mettere del continuo in pratica le cose che abbiamo conosciuto. Cioè, e siate stabili nella verità che vi è stata portata. Perché i pastori, i ministri, in ogni parte del mondo, questa verità la rendono sempre stabile, sempre ferma, sempre sicura. E qui Pietro, naturalmente, a noi nella sua lettera, benché viviamo in epoche diverse, perché quella di ora non è l'epoca di Pietro, naturalmente Pietro vuole proprio ricordarcele allo stesso modo. Lui ci sveglia per ricordarcele, ci suona la tromba per ricordarci che dobbiamo sempre, sempre, sempre avere fresca la nostra memoria e che ci stimola con il suo promemoria. È un promemoria che noi dobbiamo fare. In Romani, al capitolo 8, versetto 28, Romani capitolo 8, versetto 28, Romani 8, versetto 28, ripeto più volte affinché la nostra traduttrice, per coloro i quali sono collegati nel Webex, dice: noi sappiamo che tutte le cose cooperano, fanno coalizione al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, cioè secondo il proponimento di Dio. A questo noi siamo chiamati, a prescindere di quello che succede, tutto coopera per il nostro bene. Non c'è nulla che non cooperi per il nostro bene. Assolutamente. Qui alla festa, durante questi giorni, anche gli intrattenimenti di musica speciale, il tale show, il video del presidente, tutto quello che ci succede va risvegliato. Sempre. E stimolato soprattutto nella nostra mente, perché possa mantenersi sempre vivo nei nostri ricordi. Quindi usiamolo in modo personale, ciascuno, facendo del nostro meglio ed includerlo soprattutto nel nostro carattere cristiano e fare in modo che possa anche essere d'aiuto per altri e non solo per noi. L'ascoltare, il ricordare, il rivedere, l'applicare è un buon modo di risvegliare la nostra mente per essere sempre più vicini al regno di Dio, che sembra proprio sempre più vicino. Dio sa di cosa noi abbiamo bisogno e naturalmente soddisferà tutte le nostre necessità se siamo disposti, se siamo disponibili a sforzarci e avvicinarci di più a Lui e al suo regno futuro. Dio si aspetta veramente qualcosa da noi, finché ciascuno di noi, finché ciascuno di voi raggiunga il successo spirituale. Non il successo del diventare miliardario, come Rockefeller o chiunque esso sia pieno di soldi, ma il successo spirituale. Questa è la corsa nostra verso Dio, il successo spirituale verso Dio, verso di Lui. Io naturalmente, dopo questa festa, al mio rientro a casa, pregherò per ciascuno di voi affinché possiate utilizzare al meglio tutto quello che abbiamo sentito qui alla festa in onore di Dio e di Gesù Cristo. In Marco, al capitolo 4, versetto 20. Andiamo per favore in Marco, capitolo 4, versetto 20. Marco, capitolo 4, versetto 20. Dice: quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e portano frutto qual 30, qual 60 e qual 100. Quindi Dio proprio sta parlando di questo. E noi cosa portiamo quest'anno dalla festa? Ci portiamo dalla festa un diacono, Manuel Finazzi. Ci portiamo 4 battesimi. Ci portiamo le belle serate, le belle chiacchierate, le belle esperienze. Noi proprio abbiamo il privilegio, ciascuno di noi, di essere il Tempio di Dio. E come tale Dio ci usa come delle pietre viventi per edificare il suo tempio indistruttibile. Noi magari ora ritornando a casa, tutte queste pietre che sono accostate qui una vicino all'altra, ritorneranno chi in Canada, chi in America, chi in Francia, in Germania, chi in Sicilia. Ma queste pietre un giorno si ricomporranno nuovamente tutti quanti nel regno di Dio. Una andrà ad accostarsi vicino all'altra, perché Dio con ciascuno di noi edificherà il suo tempio, che non è fatto naturalmente di pietra, ma è fatto di ciascuno di noi. E noi ritorneremo uno vicino all'altro. Io andrò vicino a Fabrizio uno andrà vicino a ciascun altro e tutti quanti assieme edificheremo questo grande tempio. Quindi parlare della festa, di questa festa, devo dire che è stata eccezionale. È stata veramente eccezionale. Così come tutte le feste del mondo, non solo questa, ma tutte le feste del mondo sono eccezionali. La festa ormai si sta concludendo, nel pomeriggio avremo l'ultimo servizio dell'ultimo grande giorno e veramente possiamo dire che ritornando a casa, nelle nostre case, magari saremo presi dalla solitudine, perché magari qualcuno abita in Alaska, chi abita non so. Quando io ero in Sicilia eravamo solo 3-4, anche noi venivamo presi un po', tante volte dalla nostalgia, tante volte magari dalla malinconia, cioè dall'essere soli, dal non poterci riunire con nessuno. Però sappiamo che anche se siamo soli in Alaska, per dire l'Alaska per tanti altri paesi al mondo, ricordiamoci che non siamo mai soli, perché Dio è con noi. Non siamo soli, apparentemente siamo soli, ma non siamo soli. Quindi la tristezza magari è normale che ci colga, ma dobbiamo reagire. Non dobbiamo lasciarci vincere dalla tristezza. E naturalmente questa è proprio l'attitudine migliore che ciascuno di noi deve avere. Anzi, dirò di più, già a partire da domani, quando la festa è già finita, cominciamo a pianificare per il prossimo anno. Cominciamo a pianificare, ad avere sempre in mente il grande desiderio che arrivi presto la festa dell'anno successivo, per poter stare insieme ai fratelli, per poter gioire insieme e a volte anche piangere insieme, non solo gioire, perché nella festa a volte non c'è solo gioia, a volte c'è anche tristezza quando ci si incontra, quando si parla delle proprie esperienze personali. A volte capita anche di dover piangere. Ma è un pianto sano, un pianto che ci avvicina e ci accomuna. Questo è lo spirito della festa. Perché la festa è gioia, sì, ma a volte quando ci si confronta c'è anche il momento della commozione. C'è il momento che il nostro cuore diventa ancora più tenero di come è. Io per natura sono così. Se mi vedete piangere, non vi meravigliate. Fa parte di me stesso. Fa parte di me. Non è vergogna piangere, anzi. Andiamo per favore in Giacomo. Giacomo capitolo 1. Versetti da 21 a 25. Giacomo capitolo 1, nei versetti da 21 a 25. Dice: perciò deposta ogni lordura e resto di malizia, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi. Chi è contadino sa cosa significa essere stata piantata. Per essere stata piantata, un seme quando si deve piantare sulla terra, viene fatto un buco sul terreno, poi si mette il seme e si ricopre. Ecco. Questa parola piantata in noi è come se si deve fare un buco, si mette dentro e si ricopre affinché non esca. Questa parola piantata in noi non deve mai uscire, da dove è stata piantata, perché se esce non dà più frutto, si inaridisce, si secca. Facciamo il buco in testa e piantiamola, questa parola. Lo dice qui Giacomo, che era il fratello di Gesù Cristo. Perciò deposta ogni lordura e resto di malizia, ricevete con mansuetudine, non con orgoglio, non sfidando Dio, ma con mansuetudine, la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma siate facitori della parola di Dio e non soltanto uditori, ingannando voi stessi. Ci prendiamo in giro da soli, altrimenti. Ci prendiamo in giro da noi se non diventiamo facitori. Perché altrimenti esce da un orecchio, entra da un orecchio, esce dall'altro, ha fatto il suo percorso e tutto finisce lì. Ma noi dobbiamo essere uditori e facitori. Perché nel versetto 23, se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito si dimentica così com'era. Ma chi esamina attentamente dentro di sé nella legge perfetta della libertà e persevera, questi non essendo un uditore dimentichevole, ma facitore, ecco, facitore, non solamente a parole, ma in pratica, sarà beato nel suo operare. Sicuramente qui di beati lo siamo tutti, perché per essere qui a Sabaudia ci abbiamo lavorato per essere a Sabaudia, altrimenti magari saremmo seduti a casa oppure andare in ferie o in vacanza in qualche altro posto. Se siamo a Sabaudia, se siamo alla festa di Dio ovunque nel mondo, siamo facitori, non solo uditori, perché Dio ci chiede di essere presenti alle sue feste. Isaia, abbiamo una scrittura molto bella che ci aiuta a riflettere. E leggiamola. Dio non abolì le sue feste, come alcuni dicono, ma condannò il modo di come venivano celebrate. Isaia capitolo 1, versetti da 10 fino a 15. Dice: l'ascoltare la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del vostro Dio, o popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? Dice l'Eterno. Io sono sazio di olocausti, sono sazio di montoni, sono sazio di grasso, sono sazio di bestie ingrassate. Il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco, dice Dio. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi vi ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate di recare oblazione vane. Il profumo io ce l'ho in abominio, dice Dio. E quando ai noviluni, ai sabati, al convocare raunanze, dice, io non posso soffrire l'iniquità unita nell'assemblea solenne. I vostri noviluni, le vostre feste, quelle stabilite da voi, le feste che noi sappiamo a quale feste si riferisce Dio, l'anima mia le odia, non le apprezza. Io sono stanco di portarle. Quando stendete le mani, io rifiuto di vedere. E anche quando moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. E ancora un'ultima scrittura, anzi ultime due scritture, Zaccaria capitolo 14, versetti da 16 a 20. Dice, e avverrà che tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venite contro Gerusalemme, saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al Re, l'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. E quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al Re, per inginocchiarsi davanti a Dio, l'Eterno degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro, ci saranno maledizioni. E se la famiglia di Egitto, dell'Egitto, non sale e non viene, neppure su di lei ne cadrà. Sarà colpita da piaga con cui l'Eterno colpirà le nazioni. E non saliranno a celebrare la festa delle capanne. E nel versetto 19, tale sarà la punizione dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. E in quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli santità all'Eterno. E le caldaie della casa dell'Eterno saranno come bacini davanti all'altare. Siamo chiamati a festeggiare la festa dei tabernacoli. In conclusione, noi fratelli siamo venuti alla festa dei tabernacoli perché Dio ce lo comanda. E ce lo comanda proprio espressamente attraverso le scritture della Bibbia, attraverso la sua parola scritta qui dentro. Noi siamo venuti alla festa perché anche Gesù Cristo e i suoi discepoli ci andavano. Noi siamo venuti alla festa perché quando si avvererà la profezia scritta in Apocalisse, capitolo 21, versetti da 1 a 4, dice, e poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Ecco, qua è la sposa. Questa è la sposa di Cristo. In attesa che il Cristo ritorni, che lo sposo ritorni. E udii una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli. Noi siamo il popolo di Dio. E Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, e né ci sarà più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Noi fratelli dobbiamo essere presenti per partecipare a questo magnifico evento. Ed io pregherò Dio affinché tutti quanti voi, tutti quanti noi, io compreso, possiamo ricevere sempre il meglio. Non il 110, secondo il punto più alto nelle lauree italiane, ma il 110 è lode, la lode, che questo è il massimo e questo è il mio regalo che io faccio per tutti quanti voi alla festa.